Matteo 7, versetto 6. Leggi anche gli altri, se ci sei. Mi hanno promesso i segni.
Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi.
Dall'1 all'8 e dal 26 al 31. Atti 8 adesso leggiamo.
Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via gli uomini e donne e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo, e le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Dal 26. Or un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Or egli se ne stava ritornando e seduto sul suo carro leggeva il profeta Isaia, e lo spirito disse a Filippo: Accostati e raggiungi quel carro. Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse: Comprendi ciò che leggi? E quegli disse: E come potrei, se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Amen.
Grazie, Mara. Allora, potete accomodarvi. Allora, abbiamo letto Matteo capitolo 7, versetto 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Abbastanza forte quello che dice Gesù qua. Poi abbiamo letto Atti 8. Saulo approvava l'uccisione di Stefano, che è stato il primo martire della fede in Gesù. E ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. E furono tutti dispersi, andarono via tutti i discepoli, i credenti da Gerusalemme, tranne gli apostoli. Infatti poi nell'episodio che, se continuiamo a leggere il capitolo 8, parla di Simon Mago, vediamo che Simon Mago si converte, crede alla testimonianza di Filippo. Però da Gerusalemme mandano Pietro e Giovanni, perché sapevano che lo Spirito non era, avevano creduto alla testimonianza di Filippo, ma lo Spirito non era ancora sceso su di loro. Pietro e Giovanni vanno, pregano il Signore affinché, imponendo le mani, dice, affinché ricevano lo Spirito Santo, e loro lo ricevono. Ma nello stesso tempo anche svergognano Simon Mago. Sono stati mandati anche per questo, per svergognare Simon Mago che voleva acquistare il dono di Dio con denaro, che era lo Spirito Santo, che vedete è una cosa proprio blasfema. Però Questo non è per parlare di Simon Mago, ma solo per cercare di comprendere come il Signore muove le cose, i fatti e gli eventi, e come i credenti, quelli che hanno fatto veramente pace con Dio e accettano la volontà di Dio per la loro vita, si fanno guidare e si fanno portare come una barca a cui veramente abdicano il timone, cioè rifiutano di tenere il timone e rifiutano di gestire loro le vele, a lasciare che il Signore gestisca il loro timone e le loro vele. E la barca viene portata. E sappiamo che quando Gesù saliva sulla barca, c'è scritto subito la barca toccò, nonostante il vento forte, le grandi onde, toccò riva dall'altra parte, appena il Signore è salito sopra. Quindi la situazione a Gerusalemme era veramente difficile. Il versetto di Matteo che abbiamo letto prima, Matteo 7, il versetto 6, fa parte di un discorso molto più ampio che il sermone sul monte che Gesù tiene e che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, dove il Signore Gesù ci dà delle vere e proprie regole pratiche per vivere una vita da credenti, cioè una vita di fede, seria, forte, non debole, ma vittoriosa, gioiosa, piena di forza e di speranza. Ad esempio, una di queste, senza andare, la cosa che uno poi può fare a casa, leggerselo tutto, comunque va sempre bene, non è che uno gli viene mal di testa perché legge tanto, anzi, dice, sarete giudicati secondo il giudizio con quale giudicate, solo un esempio delle istruzioni pratiche che il Signore ci dà. E con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. L'altra parte dice, non ritenerti troppo giusto. E Gesù si ricollega a questo, io credo, perché la giustizia di Dio è l'unica giusta. Non è relativa. Ma il Signore cosa fa? Vede nel cuore di ognuno. E dice, come secondo consiglio di cui cercheremo di capire qualcosa in più oggi, dice questo secondo consiglio, non date ciò che è santo ai cani. Non datelo ai cani. I cani sono simbolo di un'impurità spirituale e di un disordine di vita, perché sappiamo che i cani non sono degli animali, cioè, si accoppiano anche maschio con maschio e senza guardare troppo per il sottile. Poi appena gli dai da mangiare loro ti fanno le feste. Occorre, fratelli, discernimento spirituale affinché capiamo quando è ora di parlare del Signore e quando invece è ora di tacere. Però c'è anche scritto di insistere a tempo e fuori di tempo. C'è scritto anche, predica la parola, riprendi e rimprovera. Qua è l'insegnamento che Paolo dà a Timoteo nella seconda lettera a Timoteo. Ma credo che Gesù non si riferisce a questo consiglio di Timoteo, a questo ordine di Timoteo che viene dato a Timoteo di insistere, predicare la parola, riprendere, predicare a tempo e fuori di tempo. Qua Gesù non si riferisce a quella situazione lì. Gesù però vuole insegnarci qualcosa di diverso, che occorre muoverci con saggezza nei confronti di chi non crede, per non perdere del tempo prezioso. Perché molti, magari che hanno il cuore ben disposto ad ascoltare la parola del Signore, che hanno veramente bisogno, non hanno mai sentito parlare del Signore. E quindi noi non sappiamo a chi il Signore vuole fare grazia, a chi il Signore vuole aprire il cuore. Noi non possiamo sapere, fratelli. Occorre che chiediamo discernimento anche in queste cose. Perché se continuiamo a insistere, a testimoniare a persone che da anni non vogliono, io non voglio dire che se uno ha l'occasione di testimoniare non deve testimoniare, Voglio dire che dobbiamo imparare a valutare secondo quello che il Signore ci indica nel nostro cuore, con la nostra esperienza di vita, con la testimonianza che il Signore rende alla nostra anima. Quando è ora di parlare o di lasciar perdere con certe persone? Perché sprechiamo del tempo e sprechiamo delle risorse che potrebbero essere utilizzate verso persone che magari hanno veramente bisogno, a cui però non ci viene in mente di parlare, perché magari sono strampalati, sono tutti pieni di tatuaggi. Oppure sono persone che fumano tutto il giorno e bevono, vanno nei bar a giocare alle slot machine e non sono degni di ricevere la parola del Signore. In realtà il Signore non dice quello, dice che di non dare le nostre perle ai porci e ai cani. Però noi come eravamo? Non ce lo ricordiamo? Io me lo ricordo come ero, fratelli. E quindi, se a me non c'è stato fatto, quando è stato testimoniato a me, non c'è stata fatta distinzione se ero bello o brutto, se ero un grande peccatore oppure no. Il Signore non ha guardato a questo. Cioè perdere tempo con coloro che non sono interessati alla Bibbia e a Dio. Gesù, infatti, nella sua vita non si metteva a spaccare la testa a coloro che non volevano ascoltarlo, se ne andava, cambiava città. Però Gesù insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. E c'è una bella differenza. Per far questo, però, per cercare di imparare dal Signore, dobbiamo chiedere a chi? Chiedere al Signore di darci intelligenza e la saggezza necessaria per muoverci anche nella testimonianza. Sapere discernere i tempi e i modi e conoscere le persone che ci sono davanti. Se non vogliamo, non ci vogliamo, se non vogliamo, se non ci vogliono, scusate, ascoltare, pazienza, pazienza. Andiamo da un'altra parte. C'è scritto di alzare, girare i tacchi e scuotere la polvere dai vostri piedi e andarsene. Il Signore, infatti, molte volte paragona l'evangelizzazione alla pesca. E io mi sono chiesto, come mai paragona alla pesca? E non a qualche altra attività umana. Perché la pesca è un'attività che richiede una grande dose di pazienza e dipende sempre da dove ci mettiamo, per quanto tempo peschiamo, dall'esca che usiamo, dalla lunghezza della canna, dalle condizioni del mare, se c'è risacca oppure no, se c'è il mare inquinato oppure no, se è un mare caldo o un mare freddo. Però poi, per fede, ci va quindi tanta pazienza per testimoniare. Per fede però comprendiamo anche che è Dio che fa crescere e che porta il frutto e che è sempre il Signore che è sovrano e che è padrone dell'opera, è Lui che è padrone dell'opera e le opere sono sue. Noi possiamo solo entrare in queste opere e compierle affinché testimoniamo che c'è un grande Signore e Dio che, come diceva la canzone che abbiamo ascoltato prima, creatore dei cieli e della terra. E se è creatore dei cieli e della terra, vuoi che non possa risolvere la nostra vita, i nostri problemi? Dobbiamo anche riflettere quando facciamo i paragoni. Però una cosa possiamo fare, se ci sono delle persone ostinate che non vogliono credere, o che non credono perché sono superficiali, si accontentano di questa vita, non dobbiamo spaccargli la testa, però possiamo pregare per queste persone. Soprattutto se queste persone ci stanno a cuore, vogliamo bene a queste persone. Questo dobbiamo farlo, nella speranza che il Signore conceda loro di ravvedersi e di credere. In 2 Timoteo dice, ammaestrandoli con mansuetudine gli oppositori, nella speranza che il Signore conceda loro il ravvedimento. C'è scritto anche che se c'è un fratello che si comporta in modo disordinato, di notarlo e di non rivolgergli la parola, di allontanarlo, affinché si vergogni. E poi però cosa dice il Signore? Ma di non trattarlo come un nemico o con durezza, ma di trattarlo con amore come un fratello. Questo possiamo farlo solo se il Signore veramente abita in noi. Quindi possiamo pregare per le persone a cui vogliamo bene, che si ostinano. Certo che dobbiamo pregare, perché il Signore non ha guardato se erano persone, perché c'è scritto nella Scrittura, coloro che sono i veri nemici. Quando leggiamo dell'Anticristo che si deve manifestare, c'è scritto coloro che si sono compiaciuti dell'iniquità. Questi sono i veri avversari del Signore, che si oppongono con tutte le loro forze e si compiacciono nel fare il male. In 1 Giovanni c'è anche scritto: da questo discernerete lo spirito della verità, lo spirito dell'errore. Perché inizia il capitolo dicendo: provate gli spiriti per vedere se sono da Dio. E poi dice: chi è da Dio ascolta le nostre parole, chi non è da Dio non ci ascolta. Perché è per il mondo. Il mondo va perché c'è scritto che è l'Anticristo, qua lo scrive già la Bibbia, non era già attivo all'epoca, è già in azione lo spirito dell'Anticristo. Ma c'è scritto che viene trattenuto. Infatti Gesù insegna che non dite, scusatemi, non mi ricordo se Gesù, comunque non bisogna pensare che il Signore verrà subito oggi. Può anche succedere. Però non dobbiamo lasciarci turbare che il Signore verrà subito oggi, perché questo non avviene se prima non viene manifestato l'Anticristo, cioè l'avversario. Questo perché probabilmente ai tempi qualcuno si era fatto prendere un pochino la mano, diceva che l'Anticristo si era già materializzato, era già venuto nel mondo. Quindi possiamo pregare per coloro che si oppongono, non ascoltano la parola del Signore, a cui vogliamo bene. Però il Signore ci dà anche il discernimento degli spiriti e discernere se è il momento oppure no, per non essere sbranati e perché non si rivoltino contro di noi queste persone. E poi per non perdere tempo, perché magari possiamo testimoniare anche ad altre persone. Poi se quella persona che si ostina a non credere e ci ostacola, ci viene contro, è da Dio, questo solo lo sa il Signore. E il Signore ci permetterà di testimoniare a questa persona a tempo opportuno. Saulo cosa faceva? Devastava la Chiesa. Devastava la Chiesa. Andava nelle case e prendeva, tirava via uomini e donne e li portava in prigione. Tanto, fratelli, non possiamo convincere le altre persone, solo il Signore che può aprire il cuore, come vedremo con l'eunuco. Questo quindi è differente, questo diciamo, atteggiamento di saper riconoscere questa saggezza che possiamo chiedere al Signore se ci rendiamo conto che non abbiamo. È diverso, è un caso differente dal perseverare nel parlare del Signore. Il Signore vuole che perseveriamo nella testimonianza, nella fede, nella testimonianza, ma con intelligenza che viene da Lui. Nel racconto che abbiamo letto di Filippo in Atti 8, ci sono due momenti differenti. Filippo è uno dei 7 uomini scelti dagli Apostoli in Atti 6:3, di cui vi era buona testimonianza e che era ripieno di Spirito Santo, che ha operato come evangelista. Non era uno dei 12 Filippo, quello era un altro Filippo. Lui subito dopo la morte di Stefano è stato un grande evangelizzatore, perché dopo la morte di Stefano capiamo da quello che è scritto che inizia la persecuzione della Chiesa e quindi la dispersione di tutti i credenti, i cristiani. C'è scritto che Saulo approvava l'uccisione di Stefano. Devastava la chiesa, entrava di casa in casa, trascinando via uomini e donne, mettendoli in prigione. E ad eccezione degli apostoli che rimasero a Gerusalemme, tutti i credenti furono dispersi, dove? In Giudea e Samaria, dice la parola del Signore. E questo un momento drammatico, questo momento molto drammatico viene però usato dal Signore per far diffondere la sua parola. Perché c'è scritto: Saulo devastava la chiesa, coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. E Filippo cosa faceva? Predicava alle folle. Alle folle c'è scritto, quindi c'era una testimonianza incredibile da parte di quest'uomo. E le folle lo ascoltavano con una sola mente, c'è scritto. Prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Quindi c'era, chiamiamolo, adesso lo chiamerebbero risveglio spirituale pazzesco. Era una situazione veramente tragica. Da una parte c'era la persecuzione della Chiesa con Saulo che devastava, Gesù che devastava, quindi vuol dire che era una cosa veramente violenta e con grande furore, fatta proprio come nemico di Gesù, fatta proprio con furore. E dall'altro canto il Signore utilizzava questa dispersione dei credenti per poter diffondere il Vangelo e ha utilizzato Filippo a predicare alle folle. Però allo stesso modo in cui Filippo ha predicato le folle, vedremo fra poco che l'ha preso e l'ha portato solo per convertire una persona, perché questa persona era pronta, che era l'eunuco. I segni che faceva Filippo, gli spiriti non è che faceva Filippo, è che attraverso la testimonianza di Filippo il Signore operava questi segni, spiriti immondi scacciati, paralitici e zoppi guariti. E ci fu grande gioia nella città. Non dice qual era la città, era una città che si trovava tra la Samaria e la Giudea. E però dice che c'era grande gioia in questa città. Quindi la persecuzione, e la prima persecuzione, la dispersione dei credenti, ha permesso alla parola di Dio di diffondersi. Questo ci insegna anche che non sono tanto i nostri piani, i nostri progetti, che però facciamo bene ad avere in cuore. Perché Davide ebbe in cuore di costruire una casa al Signore. E il Signore cosa gli ha detto? Hai fatto bene ad avere questo in cuore, ma non sei tu che mi costruirai una casa, sono io che la costruirò a te. Quindi non sono tanti i nostri progetti, fratelli, che però dobbiamo avere. Dobbiamo avere, sembra una contraddizione. Però i nostri progetti vanno vagliati alla luce della parola del Signore e alla prova dei fatti, cioè nella realtà. Non possono essere progetti faraonici, mastodontici, che poi non hanno un riscontro reale. È quello che ci insegna questa lettura, quello che persiste, fratelli, è il piano di Dio. Faremo bene a riflettere che non contano anche, fratelli, tanto le parole. E quindi spaccare la testa a coloro che non continuare a insistere, come ci sono delle organizzazioni religiose che fanno così, continuano, insistono, anni e anni, andavano prima di casa in casa, adesso si trovano con banchetto, un carretto, li trovi sempre al mercato. Sì, questi lo fanno per diffondere le loro idee, diciamo, il loro credo. Però anche loro si adattano, hanno capito che magari in una certa situazione non va e si cambiano modo di fare. Però noi questo dobbiamo farlo, però dobbiamo chiedere prima intelligenza al Signore affinché ci guidi. Quindi non contano, fratelli, tanto le parole. Quello che conta è se viviamo veramente una vita cristiana, cioè se quotidianamente conduciamo una vita da credenti seri e in ordine davanti al Signore. Questa è la prima testimonianza. Preoccupiamoci di fare questo. La scrittura lo dice anche in tanti modi, in Proverbi c'è scritto: custodisci il tuo cuore, più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Preoccupiamoci di fare questo, cioè di dare una buona testimonianza, non a parole, ma a fatti. E il Signore agirà nelle nostre vite come mai abbiamo visto forse fino ad ora. Lo dico perché ne sono convinto, perché vedo come quando mi applico alle cose del Signore, veramente ti dà una pace, una tranquillità, la presenza del Signore, che è reale, è tangibile. Perché il Signore è reale, è concreto, è un Dio vero. Perché se no diremmo che ha creato i cieli e la terra? Dal nulla per di più. Bara, la parola ebraica. Dal nulla. E li ha creati a sua immagine. Maschio e femmina. Non che l'immagine di Dio è maschio e femmina, questo è una cosa terrena, umana. Ma all'interno delle meraviglie, ad esempio di una donna, del suo carattere, delle sue funzioni, o di un uomo, attraverso di questo, attraverso la sua vita, possiamo vedere questo grande Dio, che non vediamo, ma a cui crediamo, a cui un giorno abbiamo dato, si spera, il nostro cuore. E se non gliel'abbiamo dato, adesso è il momento per darglielo definitivamente. Adesso. Il Signore agirà, fratelli, agirà, perché è un Dio di azione, è un Dio che giudica, è un Dio che separa gli elementi per mettere ordine. Come ha messo ordine nella creazione, metterà ordine anche nelle nostre vite. Allora sì che vedremo la sua strada, che è solo una, non ce ne sono tante. Solo una la sua strada. Per ciascuno di noi, poi qualcuno potrà avere determinate, diciamo, farà determinate cose, altri faranno altre cose, però la strada è sempre solo una. E il Signore agirà, come in questo caso con l'eunuco. Un angelo avverte poi Filippo di recarsi sulla strada che a mezzogiorno da Gerusalemme scende verso Gaza. Dà anche un'indicazione geografica, cioè rispetto a Gerusalemme, guardando il mezzogiorno, tu prendi quella strada lì, perché probabilmente c'erano più strade che conducevano a Gaza. E lui dice, rispetto al mezzogiorno di Gerusalemme, scegli quella lì. E per di più mette un particolare che non è da poco, che è deserta. E Filippo, che prima parlava alle folle lo ascoltavano, un cuor solo, cosa fa? Ubbidisce Filippo e prende e va in questa zona, però non gli ha detto vai lì perché c'è uno a cui devi parlare, non gli ha detto questo il Signore attraverso l'angelo, gli ha detto alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. Ed egli si alzò e si mise in cammino. Non ha questionato se è presto, troppo presto, perché sto ancora riposando, devo far colazione, se fa caldo, se fa freddo. Non ha questionato questo. Quella Bibbia non ce lo dice. Non ce lo dice perché non è importante. Però ci dice che si è alzato e si è messo in cammino. Allora, dopo che si è messo in cammino, cosa succede? Ed ecco, un uomo etiope e un eunuco, un alto funzionario di Candace, regina degli Etiopi, sovrintendente di tutti i suoi tesori, che era venuto a Gerusalemme per adorare. Anche qui la scrittura è ricchissima di informazioni, ricchissima. Bisogna aver voglia di scavare, di andare a cercare. Noi abbiamo, grazie al Signore, abbiamo anche il dizionario biblico, abbiamo la scrittura, abbiamo tanti strumenti per poter comprendere. Un uomo etiope, quindi l'Etiopia è sotto il Sudan, è nella parte dell'Africa centrale, quindi non sappiamo se era un ebreo, probabilmente era un pagano, anzi il manuale dice così, i commentari dicono che era un pagano, dicono che è stato il primo pagano ad essere convertito a Gesù. Però cosa ha fatto? Era venuto a Gerusalemme per adorare, quindi probabilmente conosceva la Torah, conosceva la legge, e aveva ammirazione per questo, per quello che si era recato a Gerusalemme, perché probabilmente voleva capire qualcosa di più. È un eunuco, vuol dire che era evirato. È un eunuco, e sappiamo cosa dice Gesù degli eunuchi. Ci sono coloro che sono così dalla nascita, o sono stati evirati da altri uomini, quindi gli è stata fatta violenza, oppure sono così per scelta. Perché sappiamo che gli eunuchi erano coloro che erano i guardiani degli harem, perché logicamente dal punto di vista meccanico non potevano fare nulla, e quindi venivano ed avevano tutti ruoli importanti nei regni dell'antichità. Infatti lui era sovrintendente a tutti i tesori, era un uomo come potrebbe essere un ministro delle finanze, un alto funzionario, dice, di Candace, regina degli Etiopi. Candace non è né luogo e neanche il nome di questa regina. Candace era l'appellativo che si davano alle regine o ai re. Tutti i re etiopi erano Candaci, c'è scritto, come per gli egiziani faraone. Era un termine che indicava questo alto rango. Queste sono solo delle informazioni che però io credo a me ha fatto piacere scoprire leggendo, perché comunque ti fanno capire più a fondo quello che viene raccontato. Filippo ubbidisce e si reca lì, dove lo spirito, l'angelo del Signore gli aveva detto di andare. Rispetto al mezzogiorno prendi la strada che già Gerusalemme scende a Gaza. Perché il Signore aveva già in mente la conversione del primo pagano, un eunuco ministro etiope. E questo ci insegna che probabilmente dobbiamo chiedere anche al Signore di mandarci persone disposte, col cuore ben disposto ad accettarlo. Filippo non spacca la testa all'etiope e lo converte a forza. Dio fa muovere Filippo anche solo per una persona, perché non è Filippo che fa l'opera, ma è il Signore, fratelli. Il Signore vede nei cuori, ha visto nei cuori di questo eunuco. Però, un'altra cosa importante che possiamo leggere, però questo lo possiamo capire solo se abbiamo un po' di conoscenza dell'Antico Testamento, quindi del Levitico, del Deuteronomio, della Torah, il Pentateuco. Gli eunuchi non potevano fare parte del popolo di Israele. C'è scritto, ho preso i riferimenti. Ma se riflettiamo ancora un pochino di più, anche i moabiti non potevano far parte del popolo di Israele. E Ruth cos'era? Era una moabita. Abbiamo citato l'altra domenica Ruth. Era una moabita. E cosa vuol dire? Che il Signore si contraddice? No, fratelli. Il Signore non si contraddice. Il Signore è sovrano, ma agisce con amore. Questo alla faccia di tutti coloro che accusano il Dio dell'Antico Testamento di essere un Dio crudele. Perché se no Ruth, che era una moabita, secondo Levitico non poteva far parte del popolo di Israele. E lo stesso un eunuco non poteva entrare nella fede. Solo per completezza lo prendo un secondo. Levitico 22-24. Non offrite all'Eterno alcun animale con i testicoli ammaccati, o schiacciati, o strappati, o tagliati. Di questi sacrifici non ne farete nel vostro paese. Poi, in Deuteronomio 23:1. Chi è stato evirato mediante schiacciamento o mutilazione non entrerà nell'assemblea dell'Eterno. Un bastardo non entrerà nell'assemblea dell'Eterno. Nessuno dei suoi discendenti, scrive qua la parola, nessuno, neppure alla decima degenerazione, entrerà all'assemblea dell'Eterno. L'ammonita e il moabita non entreranno nell'assemblea dell'Eterno. Nessuno dei loro discendenti, neppure la decima generazione, entrerà nell'assemblea dell'Eterno. E poi lo spiega. Ma bisogna capirlo perché. Perché questi popoli hanno ostacolato il piano del Signore. Perché non vennero incontro con pane e acqua per strada quando siete usciti dall'Egitto. Il Signore glielo spiega. Assoldarono contro di te Balaam, figlio di Beor. Però il Signore, nella sua sovranità, per amore, può decidere a chi fare benedizione o a chi no. E questo non ci deve irritare né turbare il cuore. Perché se veramente siamo in pace col Signore, amiamo quello che il Signore fa. Il Signore vuole quindi insegnarci che è Lui che è sovrano in tutto e che decide chi è dentro e chi è fuori. Dio ha sempre manifestato il suo amore e chi lo rispetta e lo onora con la sua vita verrà premiato e verrà incluso nella discendenza di Israele. Quindi questo eunuco, che apparentemente non era degno, è stato il primo credente cristiano. Probabilmente era anche nero di carnagione, perché gli etiopi sono tutti neri. Come potrei se nessuno mi fa da guida? E qui il Signore ci spiega anche, attraverso questa lettura, come Filippo si è comportato. Filippo ubbidito è andato, e dopo un po' lo incontra, però non sapeva che avrebbe incontrato questo eunuco. E però lo ascolta, che leggeva, si vede che leggeva ad alta voce, non come magari noi siamo abituati a leggere senza aprire la bocca. Io trovo che sia anche un buon esercizio per la nostra mente leggere ad alta voce. Io quando ho iniziato a farlo, mi ha calmato questo, mi ha dato fiducia. E io non ero un uomo coraggioso né fiducioso. Ero uno che si buttava sempre giù. Si buttava sempre giù. E questo fa parte magari della mia vita precedente. Però il Signore mi ha fatto comprendere che amore verso di Lui. Il Signore lo benedice. E quindi io da bambino ero, come si dice, quando dislessico. E mia mamma mi aveva portato in una scuola privata dove ti facevano col metronomo leggere. E questo me lo sono portato dietro a scuola. Infatti, dal punto di vista orale, io avevo sempre tutti i voti, perché mi vergognavo. Solo pochi professori che veramente avevano a cuore, ci sono i professori che veramente hanno a cuore gli interessi degli alunni, perché l'insegnamento è una loro missione, come per il medico. Solo certi insegnanti capivano quello, mi riuscivano con delle domande, con dei modi di fare, a calmarmi. Io mi calmavo e quindi spiegavo bene la lezione e quindi pigliavo un bel voto. Però quando c'erano quelli che erano un po' fetenti, e ce n'ho avuto di qualcuno fetente, mi umiliavano pubblicamente. Mi umiliavano. E io non capivo, diventavo tutto rosso e mi bloccavo ancora di più. Ecco, il Signore vuole che anche nella testimonianza, prima di cosa impariamo queste cose. Però non voglio parlare di me, voglio parlare di come la parola del Signore, letta anche ad alta voce, mi ha dato ordine nella mente, mi ha dato ordine nella mente e mi ha benedetto anche in questo. Mi ha benedetto, poi mi è servito sul lavoro, questo e su tante altre cose. Perché l'eunuco non era degno, secondo la legge, di entrare nell'assemblea di Dio. Però anche qui ci viene in aiuto la scrittura, che non sconfessa la legge di Dio. Isaia 56. Così dice l'Eterno: osservate il diritto e praticate la giustizia. Beato l'uomo che agisce così, e il figlio dell'uomo che si attiene a questo, che osserva il sabato senza profanarlo e che trattiene la sua mano dal fare qualsiasi male. Non dica il figlio dello straniero che si è unito all'Eterno: l'Eterno mi ha certamente escluso dal suo popolo. Ruth non ha detto questo. Ha detto: il tuo popolo sarà il mio popolo. E non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco. Poiché così dice l'Eterno agli eunuchi che osservano i miei sabati, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto, darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore di quello dei figli e delle figlie. Dal loro nome darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Avete visto l'intelligenza e la sapienza del Signore? Prima ancora di Gesù, cosa ci conferma? Ci viene confermato anche da quello che è successo al ministro etiope. Qua però dice delle cose molto precise. agli eunuchi che osservano i miei sabati. Noi non abbiamo il sabato perché non siamo ebrei, però dovremmo in senso spirituale comprendere cosa vuol dire e applicarlo, questo comandamento. Scelgono ciò che a me piace, scelgono ciò che a me piace e si attengono fermamente al mio patto. Ci sono già tre belle condizioni che, altro, la porta stretta, vedete che si delinea molto bene. Perché fratelli, adesso leggo quest'ultima cosa e poi sto zitto. Perché abbiamo letto questo, fratelli? Perché il Signore, ci credo, voglia farci comprendere che essere credenti è una cosa molto seria, molto molto seria. È la più seria che può capitare nella nostra vita. Ed è prima di tutto, io parlo da uomo, perché non sono una donna, quindi non so nell'animo della donna cosa ci può essere. Però il Signore mi ha fatto riflettere anche questo, che il peccato non ha sesso e che è uguale sia che lo faccia una donna sia che lo faccia un uomo. E la fede è la via che vogliamo intraprendere. E prima di tutto per uomini coraggiosi, uomini veri, che affrontano i problemi e non scappano, che non si lamentano al primo dolore o difficoltà, che sono forti con il forte. Davide è stato forte con il forte. Golia, che spaventava tutti. E Davide cosa ha detto? Chi è questo incirconciso? Fino a quando morirò, è una cosa che mi farà sempre bene ripeterla. Chi è questo incirconciso che osa schierare le schiere del Dio vivente? E deboli con il debole, che prendono a cuore, che perdonano, scusatemi, di cuore, che non sparlano degli altri, che giudicano e vivono la loro vita con giustizia e che mantengono la parola data, anche se questo può andare a loro danno, che hanno sempre pietà e donano senza chiudere la propria mano a chi è nel bisogno e che glieli chiede con sincerità di cuore, che ringraziano il Signore perché il Signore è veramente il Signore della loro vita. Anche se il loro figlio muore per un incidente stradale a 26 anni. E lo dicono perché sono convinti di questo nel profondo del loro cuore e della loro anima. I credenti sono persone che hanno imparato ad essere sobri, a trattare duramente il proprio corpo, per ridurre la carne all'ubbidienza. Questo ci insegna la Scrittura, fratelli. E tu potrai dirmi, fratello, sorella, la Bibbia è piena però di esempi di uomini di fede che hanno mentito, hanno peccato. L'abbiamo letto negli studi. Abramo, Giacobbe, tutti sono un bel campionario di essere, scusatemi, non voglio scherzare su queste cose, però sono esattamente come siamo tutti noi. Sono esseri umani come siamo noi. Hanno peccato, per paura non si sono comportati bene. Sì, è vero, fratello, però si sono pentiti e hanno cambiato vita per amore dell'Eterno, non per altro, per qualcosa di intangibile. E poi il loro Dio non è mai stato così pauroso, non è mai stato geloso, cioè il Dio è geloso, però non è un Dio pauroso, è un Dio che ti insegna il coraggio, è un Dio giusto. Il loro Dio è veramente un grande Dio, l'unico che esiste. E così sono stati resi forti nella fede in questo Dio meraviglioso, che conosciamo anche un po' noi, fratelli. Il Signore conosce tutte le nostre debolezze e non vede l'ora di aiutarci per trasformare le nostre vite, per farci diventare veramente degli uomini veri, dice, alla statura perfetta di Cristo. Usa altre parole più giuste, più consone, però è così, fratelli. Però dobbiamo dimostrare praticamente di amare il Signore. Non dobbiamo fare duri come intende il mondo. Essere uomini veri non vuol dire questo, fratelli. Dobbiamo essere delle persone che sanno amare teneramente le proprie mogli che il Signore ha messo accanto e amministrare la nostra famiglia con giustizia e che non si offendono per un non nulla e sanno passare sopra un torto subito perché Dio stesso è il loro remuneratore e colui che gli fa giustizia. La Scrittura dice che un uomo così, che sceglie secondo la fede, la via del Signore, è un uomo che non sarà mai smosso. La sua fede e la sua vita saranno un monito e una condanna per chi si ostina a non credere e si compiace della menzogna. Fratelli, queste sono le pietre viventi che sono i credenti. Allora, se questo crediamo, sia benedetto il Signore e ringraziamolo veramente di tutto il cuore che è entrato a compiere un'opera nelle nostre vite. E il Signore non è colui che si tira indietro. Siamo solo noi che possiamo farlo. Amen.